Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. La guerra in Iran sembra senza soluzione. Trump definisce la risposta iraniana alla sua proposta di accordo inaccettabile e parla di un cessate il fuoco debolissimo. Commercio, Medio Oriente e Taiwan. Il presidente degli Stati Uniti si prepara al viaggio a Pechino e all'incontro con Xi Jinping. Il mondo in allarme antivirus. I paesi coinvolti dal virus arrivato dall'Argentina rivivono un déjà vu. In esteri, il caso francese. Regno Unito. Dopo la sconfitta alle elezioni locali, Starmer cerca di salvare la sua leadership con un discorso in Parlamento. Sarà sufficiente? In Messico una partecipazione allarmante dello Stato nelle sparizioni forzate. Il nuovo rapporto conferma ciò che le famiglie dei desaparecidos dicono da tempo. Serie TV, un episodio a sorpresa di The Bear prima dell'ultima stagione. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dagli ultimi sviluppi della guerra tra Stati Uniti e Iran. Il cessate il fuoco continua a sembrare molto fragile. Intorno allo stretto di Hormuz sono continuati anche nel fine settimana gli attacchi reciproci su piccola scala, ma soprattutto i negoziati si sono nuovamente arenati. Poco fa Trump ha detto che il cessate il fuoco è debolissimo e attaccato alle macchine per sopravvivere dopo quella proposta spazzatura che ci hanno mandato gli iraniani, ha aggiunto il presidente, a l'1% di chance di tenere. Trump ha infatti definito inaccettabile la risposta iraniana alla proposta statunitense di accordo. Ma che cosa contengono le due proposte? Quali sono le due posizioni? Lo chiediamo a Roberto Festa, che è in diretta con noi. Buonasera Roberto.
Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori. Allora partiamo Martina dalla proposta iraniana che Donald Trump ha definito totalmente inaccettabile. Il piano di Teheran prevede riparazioni da pagare all'Iran per i danni subiti per i bombardamenti americani e israeliani e ancora sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz e cancellazione delle sanzioni. Allora, se su quest'ultimo punto gli americani sono possibilisti in cambio di concessioni sul nucleare, i primi due punti, cioè riparazioni di guerra e sovranità iraniana su Hormuz, sono per l'amministrazione statunitense inaccettabili. La proposta americana è molto diversa, una sola pagina in 14 punti, tra cui una moratoria all'arricchimento del nucleare da parte dell'Iran per 20 anni e ancora il trasferimento all'estero, possibilmente negli Stati Uniti, delle scorte iraniane di uranio altamente arricchito, ancora lo smantellamento degli impianti nucleari iraniani e la riapertura dello stretto di Hormuz. Come si vede, le posizioni delle parti restano al momento molto lontane.
Ecco Roberto, oggi pomeriggio Trump, parlando dalla Casa Bianca, ha anche detto che l'Iran pensa che io senta pressione, ha detto, ma non ho nessuna pressione, avremo una vittoria completa. Considerando tutti questi elementi, che cosa possiamo aspettarci che succeda?
Allora, Donald Trump parla di vittoria completa dal primo giorno di guerra, così non è stato. Allora, entrambe le parti sono sotto pressione, possiamo dire. Trump deve mettere fine al più presto a questo confronto, a questo conflitto, la campagna elettorale per il midterm incombe. Stessa cosa vale per gli iraniani, la guerra ha sconvolto il paese, la sua economia. Il problema è che il cessate il fuoco dichiarato l'8 aprile non ha appunto prodotto nulla. Il governo iraniano definisce le sue proposte ragionevoli e generose, così appunto non pensa Donald Trump. Donald Trump, come dicevi tu Martina, poco fa ha definito la situazione estremamente fragile. Il cessate il fuoco è in terapia intensiva, ha affermato il presidente americano. Presidente americano che pensa anche di far ripartire l'operazione Project Freedom, quindi la scorta militare alle navi commerciali che attraversano Hormuz. Gli attacchi su piccola scala sono ripresi intorno allo stretto. Ieri gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato di essere stati nuovamente attaccati da droni iraniani. La settimana scorsa navi da guerra americane avevano aperto il fuoco contro installazioni militari lungo la costa iraniana. Siamo direi ad uno stallo che potrebbe rapidamente spezzarsi e condurre ad una ripresa del conflitto. Martina.
Grazie, grazie Roberto Festa.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Anche della guerra in Iran sicuramente parleranno questa settimana Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Questa infatti è la settimana in cui il presidente degli Stati Uniti si prepara a questo storico viaggio in Cina. Sentiamo Emanuele Valenti.
Sono passati quasi 10 anni dall'ultimo viaggio di un presidente americano in Cina. L'ultimo fu Trump nel 2017 durante la sua prima presidenza. La trasferta di questa settimana arriva in un passaggio storico completamente diverso rispetto ad allora, quando la polarizzazione del sistema internazionale, così come la fine del multilateralismo, non si erano ancora manifestate per come le conosciamo oggi. Washington e Pechino sono le due superpotenze. Per questo il dialogo tra loro è obbligatorio per evitare ulteriori squilibri in un sistema globale già in notevole sofferenza. Il primo punto in agenda è il dossier commerciale. Lo scorso ottobre, in Corea del Sud, proprio durante un incontro Trump-Xi, Cina e Stati Uniti concordarono una specie di tregua. Sospesi i dazi americani, riprese le esportazioni di terre rare cinesi in America. Secondo alcuni funzionari dell'amministrazione Trump, la tregua dovrebbe essere prorogata, anche se non necessariamente questa settimana. Le due parti hanno bisogno una dell'altra. Probabilmente il negoziato sul dossier commerciale proseguirà anche nelle prossime settimane. Ovviamente Trump e Xi discuteranno anche di stretta attualità, a partire dalla guerra in Iran. Sappiamo bene come Pechino, pur avendo diversificato le importazioni energetiche, sia il principale acquirente del petrolio iraniano. E sappiamo anche che l'amministrazione Trump abbia chiesto più volte ai cinesi di fare pressioni su Teheran affinché accetti un accordo. Era avvenuto qualcosa di simile per quanto riguarda la Russia. Gli Stati Uniti hanno appena approvato nuove sanzioni contro compagnie cinesi che avrebbero fornito strumentazione varia alle forze armate iraniane. La guerra in Medio Oriente sta anche testando la vera influenza globale di Pechino, quindi la sua capacità di influenzare eventi lontano dalla sua tradizionale sfera di influenza. Tra giovedì e venerdì i due presidenti parleranno anche di altre questioni: Taiwan, nucleare, intelligenza artificiale. La Cina continua a non gradire il supporto finanziario e militare americano a Taipei e negli ultimi anni ha aumentato la sua presenza militare intorno a Taiwan. Washington ha fatto sapere che non farà marcia indietro. Gli altri due dossier, dicevamo, saranno il nucleare e l'intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti vorrebbero coinvolgere la Cina in un accordo sulle armi atomiche, ma finora Pechino ha risposto di non essere interessata a una trattativa di questo tipo e al controllo del suo arsenale. Stesso approccio, seppur in un contesto completamente diverso, quando si parla del timore americano per lo sviluppo in Cina di alcuni modelli di intelligenza artificiale.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
E adesso parliamo di un grande déjà vu mondiale, l'antivirus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità oggi ha informato che sono 7 i casi confermati di contagio tra i passeggeri della nave da crociera Ondius, dopo aver aggiornato i dati con l'ultimo caso positivo della francese rimpatriata ieri. La donna che è stata, la donna francese che è risultata positiva oggi all'antivirus con sintomi da ieri è in terapia intensiva, e il premier francese Sébastien Lecornu incontrerà oggi a Parigi tra poco meno di mezz'ora un gruppo di medici specialisti in virologia per fare il punto della situazione legata appunto a questo virus. Sentiamo da Parigi Veronica Gennari.
In Francia l'inquietudine è tangibile. Siamo forse davanti ad una nuova epidemia come nel 2020 con il coronavirus? Stavolta non è di Covid che si parla, ma di hantavirus, un'infezione virale che si trasmette dall'animale all'uomo. L'origine del focolaio e del timore che si respira è la nave da crociera Ondius, su cui si sono registrati 8 casi di infezione e 3 decessi da hantavirus. Dopo settimana di errare in mare, la nave ha potuto attraccare ieri alle Isole Canarie, da dove sono iniziati i rimpatri dei 94 passeggeri di 19 nazionalità diverse. I 5 cittadini francesi sono arrivati ieri sera in un ospedale nel nord di Parigi, dove resteranno in una strettissima quarantena. Proprio sul volo dalle Canarie a Parigi, infatti, una cittadina ha mostrato sintomi che poi si sono dimostrati essere dell'antivirus e le sue condizioni sono peggiorate stanotte, nonostante per il momento non si abbiano più informazioni. In totale, 6 paesi sono stati toccati da casi di antivirus confermati: i Paesi Bassi, la Germania, la Francia, il Regno Unito, la Svizzera e gli Stati Uniti. Tra i passeggeri della crociera non erano presenti italiani, ma il paese ha attivato una speciale sorveglianza sui passeggeri a bordo di un volo KLM sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave Ondius, poi ricoverata e morta a Johannesburg, in Sudafrica, a causa del virus. Presenti sullo stesso volo, 22 francesi sono stati messi sotto sorveglianza. I governi di tutto il mondo stanno ora seguendo gli sviluppi da vicino. Ogni paese metterà in atto le proprie direttive sanitarie. La Francia è uno degli stati con le procedure più strette. Sono infatti previsti 45 giorni di quarantena, in parte in ospedale, in parte a domicilio. Altri paesi, invece, come gli Stati Uniti, non prevedono una quarantena obbligatoria se non sono previsti sintomi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura: non siamo davanti ad un altro Covid, il rischio antivirus è basso. Nonostante ciò, l'attenzione deve restare alta e gli sforzi sanitari da parte della comunità internazionale sono necessari. La nave Ondius partirà ora in direzione dei Paesi Bassi. A bordo, l'equipaggio, le valigie dei passeggeri e la salma di una delle prime 3 persone contagiate. Una volta arrivata, la nave sarà messa in sicurezza.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Ora in Regno Unito il premier britannico Keir Starmer ha pronunciato questa mattina il cosiddetto discorso del reset, un discorso fatto col tentativo di imprimere una svolta in extremis al programma di governo per convincere i deputati del suo partito laburista a dargli ancora tempo dopo la devastante sconfitta elettorale subita dai Labour nelle elezioni amministrative che si sono tenute la scorsa settimana in Inghilterra, Galles e Scozia. Sentiamo dal Regno Unito Daniele Fisichella.
La domanda che circola da stamattina a Westminster è se Keir Starmer abbia detto abbastanza da salvare la sua leadership. Il premier è apparso combattivo e risoluto, come da suo stile, d'altronde.
I know I have my doubters, and I know I need to prove them wrong, and I will.
Starmer non vuole mollare proprio adesso, in un periodo critico in Gran Bretagna e nel mondo, ma il suo discorso è stato accolto molto tiepidamente dai laburisti stessi. I critici sostengono che quel cambio di rotta tanto desiderato non sia stato annunciato per le famiglie britanniche che lottano contro il carovita e che probabilmente hanno già voltato da tempo le spalle alla sinistra, non ci sono state nuove promesse.
We will be better and do better in the months and years ahead.
Persino gli annunci principali, come la nazionalizzazione delle acciaierie, sono stati mitigati dalla caratteristica cautela di Starmer e la sua posizione sull'Europa, alla quale vuole riavvicinarsi, è una semplice riaffermazione della politica già esistente. L'umore interno alla sinistra rimane molto ostile al Premier. Circa 44 deputati laburisti hanno chiesto pubblicamente le dimissioni di Starmer, ma per iniziare una corsa alla leadership ne servono almeno il doppio. L'attenzione si è ora spostata sui potenziali successori. Oltre ad Andy Burnham, il sindaco di Manchester, il ministro della sanità Wes Streeting resta una figura chiave. Rimane il dubbio per questi potenziali candidati su quando convenga uscire allo scoperto per non bruciarsi. Il discorso dunque non ha posto fine alla crisi di Starmer, l'ha semplicemente trasformata in un prolungato periodo di speculazioni e manovre interne ad un partito con una popolarità in netto calo.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso andiamo in Messico dopo un weekend di manifestazioni. Un rapporto pubblicato oggi parla di una partecipazione allarmante dello Stato nelle sparizioni forzate, qualcosa che le famiglie dei desaparecidos dicono da tempo. Sentiamo Andrea Cegna.
Mentre continua l'indagine dell'ONU sul Messico per verificare il coinvolgimento dello Stato nel fenomeno delle sparizioni forzate, arriva ora il rapporto della Commissione Interamericana dei Diritti Umani. Un documento durissimo che parla apertamente di una partecipazione allarmante di attori statali nelle desapariciones. Secondo la Commissione, molte delle sparizioni attribuite ai gruppi criminali vedono in realtà il coinvolgimento diretto di pezzi dello Stato, polizie municipali, apparati di sicurezza, funzionari pubblici, esercito, politici. Non si tratta quindi soltanto di omissioni o complicità passive, ma spesso di partecipazione attiva e coordinata. In alcune aree del paese, sostiene il rapporto, le sparizioni compiute da agenti statali arrivano quasi a eguagliare quelle operate dai gruppi criminali. Un dato enorme se si considera che in Messico ci sono oltre 133.000 desaparecidos, una tragedia umana esplosa soprattutto a partire dal 2006 con l'inizio della mal chiamata guerra alla droga, una strategia che avrebbe dovuto ridurre la violenza e che invece ha militarizzato il paese, moltiplicato i conflitti armati e rafforzato la disputa per il controllo dei territori. La Commissione Interamericana denuncia inoltre un livello di impunità pressoché totale. Dal 2014 a oggi le condanne per sparizione forzata sono pochissime rispetto all'enormità dei casi denunciati e nel paese ci sono circa 70.000 corpi senza identità conservati negli obitori e nei centri forensi statali. Tutto questo non fa altro che confermare ciò che al di fuori della narrativa dominante della politica e dei media mainstream viene denunciato da anni. La violenza in Messico non è un'emergenza, ma un elemento strutturale del sistema, una violenza che attraversa la politica, gli apparati militari e le polizie, fino ad arrivare ai gruppi criminali, in relazioni che cambiano da zona a zona, ma che rispondono sempre alla stessa logica, il controllo delle aree strategiche per estrarre ricchezza, in forma legale o illegale, e dove la presunta forza dei gruppi criminali è l'alibi usato dallo Stato per nascondere la verità. Ed è anche per questo che ieri, il 10 maggio, la festa della mamma in Messico è stata una giornata di mobilitazione, denuncia, ricerca. Migliaia di madres buscadoras hanno sfilato in decine di città del paese. A Città del Messico il corteo ha attraversato il centro, dal Monumento alla Madre fino all'Angel dell'Indipendenza. Per tutta la giornata si sono alzati slogan come «Questo maggio non è di festa, è di lotte e di protesta». «Messico campione delle sparizioni». «Figlio, ascolta, tua madre in lotta». Al posto dei fiori e dei regali, le madri hanno portato striscioni, fotografie dei figli e delle figlie scomparse, al posto dei mariachi e delle canzoni romantiche, tamburi, batucadas e cori di protesta.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Domani inizia l'Eurovision Song Contest, un'edizione che ancor più delle passate è stata segnata dalle proteste contro la partecipazione di Israele, che ha portato anche 5 paesi a boicottare la partecipazione al contest musicale europeo. E ora un'inchiesta del New York Times mostra come e quanto Israele abbia investito nell'Eurovision Song Contest. Sentiamo Riccardo Stoppa.
Può un governo appropriarsi dell'Eurovision? Secondo Stefan John Hafstein, presidente del consiglio di amministrazione della TV pubblica islandese, sì. Basta vedere il caso di Israele. Dal 2018 il governo israeliano avrebbe speso almeno $1 milione per la sponsorizzazione dei propri artisti in gara all'Eurovision. Lo rivela un'inchiesta del New York Times che fa anche luce sui retroscena che hanno portato al boicottaggio di 5 paesi per l'edizione di quest'anno, rendendola una delle più tese di sempre nonostante l'anniversario che celebra. 70 anni e sentirli viene piuttosto da dire, ma se l'evento culturale più visto al mondo zoppica è soprattutto per l'ambiguità che i suoi organizzatori, l'Unione Europea di radiodiffusione, hanno mantenuto nei confronti di Israele nel corso degli anni. Bisogna partire dal 2018. In gara per Israele c'è Toy, di Netta Barzilai. È qui che il New York Times riesce a identificare i primi investimenti, pari a circa $100,000. Soldi spesi per pubblicizzare Barzilai e la sua canzone, che quell'anno trionfano e vincono il festival. E così Israele inizia a investire stabilmente sul soft power della canzone. Si arriva fino agli €800,000 spesi per l'edizione del 2024, la prima con Gaza di nuovo sotto assedio. Molti chiedono l'esclusione di Israele, così come la Russia è stata esclusa dopo l'invasione dell'Ucraina. Ma a Tel Aviv l'evento viene visto come occasione per far vedere al mondo di avere ancora una folta schiera di sostenitori in Europa, come ammettono funzionari anonimi intervistati dal New York Times. Finisce che Eden Golan arriva seconda al televoto della finale e prima in paesi come la Spagna, dove i sondaggi davano Israele come grande sfavorito. Alla Slovenia la cosa puzza e chiede agli organizzatori una revisione dei voti, ma non gli verrà mai concessa. È solo l'anno dopo che si capisce come è stato possibile l'exploit al televoto, grazie anche a un post di Benjamin Netanyahu. Per l'Eurovision 2025, infatti, il premier israeliano pubblica una foto che invita ciascuno a votare 20 volte per Yuval Rafael. Così anche poche centinaia di persone sono in grado di influenzare il televoto di un paese intero. E così è stato, con Israele primo al televoto in 12 paesi e anche nella classifica generale. Quell'estate montano le tensioni tra gli ultimatum delle emittenti nazionali e le proteste degli artisti, ma gli organizzatori blindano la posizione di Israele, semmai si dicono disposti a rivedere le regole su finanziamenti e promozioni. Così quest'anno sono cambiate un po' di cose. Tra le più importanti, da adesso ogni persona può votare massimo 10 volte invece che 20, ed è stato anche messo un freno alle campagne promozionali finanziate da terzi. Ma la settimana scorsa gli organizzatori sono dovuti intervenire. Un artista in gara con una campagna in 12 lingue finanziata dall'emittente pubblica nazionale chiedeva ai suoi fan di votarlo ognuno 10 volte. Si tratta di Noam Bettan, in gara per Israele con la sua Michelle.
E chiudiamo con la nostra rubrica dedicata alle serie TV, ma prima di sentire Alice Cucchetti, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Non se lo aspettava nessuno, perché nessuno aveva idea che fosse in lavorazione, e invece lo scorso 5 maggio nella sezione Hulu di Disney Plus è apparso dal nulla un episodio inedito della serie The Bear. E non un episodio qualunque, ma un mediometraggio della durata di un'ora. Le puntate della serie hanno ormai durata variabile, ma tendenzialmente si aggirano tra la mezz'ora e i 40 minuti, ambientato diversi anni prima rispetto all'inizio delle vicende che conosciamo. A scriverlo inoltre sono stati gli stessi attori che ne interpretano i protagonisti, Ibon Mosbach-Rack, ovvero il cugino Richie, e John Bernthal, cioè Michael, il fratello del protagonista Carmi, il cui suicidio inaspettato è il motore narrativo di tutta la storia e che fino a questo momento era stato soprattutto una presenza fuori campo, salvo qualche apparizione sfuggente in flashback. The Bear, lo ricordiamo, racconta la parabola di un giovane talentuoso chef, Carmi Berzatto, interpretato dal bravissimo Jeremy Allen White, l'attore che l'anno scorso si è calato anche nei panni di Bruce Springsteen per il biopic Liberaci dal Nulla. Nella primissima stagione lo conoscevamo dietro i fornelli di una malandata incasinata tavola calda di Chicago e scoprivamo che aveva abbandonato l'impiego in uno dei ristoranti stellati più celebri del mondo per tornare a casa a gestire il diner di famiglia lasciatogli in eredità dal fratello Michael, che si era tolto la vita. Nel corso delle stagioni successive, insieme a colleghi vecchi e nuovi e ad altri membri della sua famiglia, l'abbiamo visto tentare di trasformare il The Original Beef of Chicagoland, questo è il nome della tavola calda specializzata in tipici sandwich della cucina italo-americana di Chicago, in un locale di fine dining con ambizioni da stella Michelin, chiamato The Bear. Il prossimo 26 giugno, è stato recentemente annunciato, sempre su Disney Plus arriverà la quinta stagione, che sarà anche quella conclusiva. Soprattutto nel corso delle sue prime due annate, The Bear è stato un vero fenomeno, uno di quei rari casi in grado di mettere d'accordo spettatori e critica, guadagnandosi un pubblico trasversale e una quantità record di nomination agli Emmy. Ne ha vinti 21, inclusa miglior serie comedy, riconoscimento in parte contestato dal momento che la serie ha moltissime venature drammatiche. Il racconto della quotidianità delle cucine dei ristoranti, più o meno di lusso, se da un lato si faceva forza dell'attenzione al realismo e alla specificità di quell'ambiente professionale, dall'altro rivelava anche una condivisione universale delle dinamiche che contraddistinguono il lavoro oggi. Ritmi estremi, ansie, precarietà, il tempo che non basta mai, la sostenibilità economica quasi impossibile, il burnout sempre incombente. Dalla seconda stagione in poi, uscendo dalla cucina e presentandoci più nel dettaglio la famiglia di Carmi, The Bear ha abbracciato anche il racconto degli effetti dei traumi, professionali, personali, familiari, in modo sfumato e lontano dagli stereotipi. In Gary, l'episodio speciale a sorpresa pubblicato il 5 maggio, i due protagonisti sono, si diceva, Richie e Michael, impegnati in una misteriosa trasferta di lavoro, in realtà una consegna losca per lo zio Jimmy, a Gary, Indiana, la città di Michael Jackson, un tempo centro industriale della Rust Belt e oggi trasformata dalla crisi economica e dallo smantellamento delle fabbriche quasi in una ghost town, con le strade deserte, i negozi chiusi, gli stabilimenti in disfacimento. Girato in pellicola, con una fotografia volutamente ruvida e pastosa, l'episodio soprattutto inizialmente sposa un tono quasi documentaristico, seguendo Richie e Michael nel loro vagabondare in un'America ai margini, working class e post industriale. Chiacchierano con i lavoratori di una tavola calda come la loro, si mettono a giocare a basket con un pugno di ragazzini, si infilano in un bar aperto di giorno che ospita l'umanità più varia. Gli spettatori di The Bear sanno che qualcosa ribolle sotterraneamente nel rapporto tra i due amici fraterni, segnato dalle dipendenze e soprattutto dalla depressione di Michael, e infatti l'esplosione arriva, amara e dolorosa, segno anche della disperazione esistenziale di due persone che faticano a trovare il proprio posto in un mondo che non li prevede. Nonostante il dramma, Gary resta un piccolo regalo, un road movie sincero a nervi scoperti, che illumina un'America che sullo schermo non si vede quasi mai e che non è neppure troppo lontana dalla nostra provincia.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.